tutti i discorsi del Ribistros alla fine su questa relazione assumono la massima pregnanza se riportati al tema della fuga. Qui la tendenza di Lévi-Strauss è quella di affermare che questa relazione con la struttura dei miti e la struttura delle forme musicali non ha assolutamente il senso di una circostanza fortuita, ma ha un senso particolarmente profondo. Viene Lévi-Strauss, in altri termini, la tendenza ad appesantire questa relazione, che è una relazione non di contenuti, ma appunto di una relazione di tipo formale, anche se la distinzione tra l'elemento formale e l'elemento contenutistico, proprio nella discussione di questo esempio, ci ha messi in forte imbarazzo, proprio perché la fuga mitica di cui parla Lévi-Strauss, la fuga nel mito di cui parla Lévi-Strauss, è proprio una fuga. Gruppo di persone che scappano e un altro gruppo che rincorrono questi fuggitivi, e tutta la descrizione che Lévi-Strauss fa è fatta in termini contenutistici. Comunque abbiamo messo tra parentesi questo ulteriore problema. Di fatto Lévi-Strauss tende a dare la massima pregnanza proprio a questa possibile omologia tra la fuga, nel caso musicale del termine, e la struttura di certi miti che sono riconducibili a questa forma di fuga. E la responsabilità di questa pregnanza, il peso che assume questa circostanza, è sicuramente, non c'è dubbio, da ricercare nella cornice filosofica di tutto il discorso di Lévi-Strauss, della cornice filosofica che riguarda sia la problematica antropologica sia la problematica mitografica. La ricerca strutturale sul mito è una ricerca nello stile di Lévi-Strauss, è una ricerca che va sempre o vuole andare sempre in profondità, cioè la nozione di struttura che qui viene in questione è sempre una nozione di struttura profonda. Questo è molto importante. E allora la coincidenza tra struttura dei miti e strutture di forme musicali non è affatto una coincidenza, non è affatto casuale, ma conferma, secondo Lévi-Strauss, il livello profondo in cui operano sia il mito sia la musica. È una conferma anche del rapporto intrinseco tra questi due momenti dello spirito umano. Ma con questa osservazione sulla tematica della forma, c'è una riflessione implicitamente presente nelle titolature del Crudo e il Cotto, l'andamento stesso dei rapporti tra musica e mito assume una modificazione, ed è su questo punto che mi sembra che nell'ultima lezione il discorso sia stato un poco precipitoso. Fino da quando non abbiamo ancora aperto questo problema della forma, la discussione dei rapporti tra musica e mito avviene tutto sommato come una discussione di somiglianze e differenze, come una discussione di, diciamo così, statica di rapporti, sussistenti o non sussistenti. Quando invece il tema della forma viene portato in primo piano, allora lo sviluppo di questa discussione tende ad assumere un andamento di tipo dinamico, cioè le forme si trovano anzitutto nel mito, prima nel mito, poi nella musica. La fuga si trova prima nel mito e poi nella musica. Prima e poi, sono parole temporali. E parole temporali che ci consentono allora di porre il problema della relazione tra musica e mito come un problema di connessione temporale, e non solo temporale, perché essendoci questo rapporto intrinseco che c'è fra le strutture corrispondenti, mostrerebbe che si potrebbe parlare di origine della musica dal mito. Ecco il tema, lo spostamento dell'angolatura del tema, che forse non è fin dall'inizio chiaro a Lévi-Strauss, ma allora ecco che tutto il discorso deve assumere delle ulteriori precisazione delle ulteriori determinazioni. Abbiamo detto la musica ha origine dal mito, ma in realtà questo discorso genetico, dico, di derivazione genetica della musica dal mito può essere sostenuto, richiede qualche determinazione. Non possiamo dire la musica in generale, è un momento, e ci riferiamo a un momento, a una fase dello sviluppo della musica. Ed ecco che nettamente la tematica di Lévi-Strauss sembra assuma qui una inclinazione, potremmo dire, di carattere storico. Con musica si intende, allora esplicitamente, qui diventa esplicito un presupposto che era implicito anche in precedenza, la musica occidentale. Ma non soltanto la musica occidentale, cioè la musica europea occidentale, ma la musica europea occidentale a partire da un determinato momento storico, tra il finire del 500 e il pieno 600, fino a oggi. Quindi una fase, questo discorso del rapporto tra musica e mito come una relazione di ordine genetico, dinamico, come un'eredità appunto che la musica trae dal mito, è storicamente, diciamo, determinato. Ma perché queste date? Perché tra 5 e 600 fino ad oggi? Perché tra 5 e 600 viene a maturazione da sviluppo la forma della fuga, la forma. Forma che è appunto importante, e per l'importanza della fuga in certo senso perché la fuga viene considerata un po' madre delle altre forme musicali, perché questo momento della fuga è un momento che così fondazionale, diciamo così, rispetto allo sviluppo della musica europea, perché nella fuga il musicale si organizza in un discorso, potremmo anche dire, e da questo discorso poi deriva, si può mostrare la derivazione di molte altre cose, di molte altre strutture formali. Bene, ma in particolare la fuga, qui il discorso diventa particolarmente pregnante, l'età della fuga, l'età in cui si sviluppa la fuga, l'età di Bach, appunto, che porta questa forma al suo coronamento, e anche l'età del tramonto del pensiero mitico, dice Lévi-Strauss, e dell'avvento del pensiero scientifico, cioè l'età di Galileo. E perché Lévi-Strauss richiama l'attenzione su questi grandi momenti di sviluppo della cultura europea? Evidentemente non vuol dire, parlando di tramonto del pensiero mitico, di avvento del pensiero scientifico, non vuole dire che il mito semplicemente trapassa nella scienza. Il mito comunque ha un contenuto, il mito scompare come mito, ma cosa scompare? Scompare l'efficacia, diciamo così, del pensiero mitico, cioè il fungere del racconto mitico come mito all'interno della comunità e quindi nella sua efficacia, ma il pensiero mitico si trasforma, lascia un'eredità, e questa eredità del mito, dice Lévi-Strauss, viene raccolta da un lato dall'opera letteraria, dal romanzo, perché questa è anche l'età in cui sorge il romanzo in senso moderno del termine. In parte dunque il romanzo, l'eredità del mito va nel romanzo e in parte nella musica. Ecco che si profila un discorso estremamente seducente, indubbiamente di grande interpretazione, di grande respiro storico. In quest'epoca, dice Lévi-Strauss, la musica assume le strutture del pensiero mitico. È quindi necessario, guardate bene, che il mito in quanto tale morisse perché la sua forma uscisse fuori come l'anima che si separa dal corpo ed andasse a chiedere alla musica il modo per reincarnarsi. Ecco, c'è proprio questa idea del superamento del mito, superamento che è necessario, vorrei che voi notaste queste parole, affinché appunto la musica potesse emergere come erede del mito stesso. Il mito deve morire. È come se la musica e la letteratura si fossero divise l'eredità del mito. E senz'altro, come ho detto prima, una prospettiva di discorso in superficie almeno estremamente ricca di interesse proprio per il respiro entro cui localizza l'intera problematica. E tuttavia non si può non notare intanto l'emergere qui di un non tanto del tema, ma già di un'impostazione del tema piuttosto singolare, del tema del rapporto storico piuttosto singolare, tenendo conto dell'atteggiamento appunto filosofico complessivo di Lévi-Strauss. Noi abbiamo descritto all'inizio della nostra sezione del corso quali erano le caratteristiche dell'atteggiamento mentale di Lévi-Strauss nei confronti della propria materia. Il problema dello strutturalismo era legato in Lévi-Strauss al problema di una rigorizzazione degli studi antropologici, al problema dell'abbandono delle chiacchiere filosofiche verso cui lui ostenta sempre, anche in queste pagine, un disprezzo notevole, sia pure di pura civetteria, un atteggiamento di ritrovamento di uno stile positivistico nell'indagine, che bada ai fatti, che fa pesare nell'analisi del mito non soltanto le connessioni immaginative ideali, ma le connessioni fattuali, i fattori climatici, il costume. Questa sua grossa costruzione mitografica in fondo prevalentemente sul modo in cui si arriva a mangiare, ecco, questo è uno dei problemi fondamentali, anche cose che compare il crudel cotto nel titolo, l'origine delle buone maniere a tavola, no? Cioè l'importanza data a questo momento fondamentale che riguarda la base corporea del culturale, nel quale si vede appunto essenziale il passaggio dal barbarico, dal naturale barbarico al civile. Accanto a questo, l'elemento formalizzante, indubbiamente in Lévi-Strauss vi è un'attrazione verso le procedure formali, e l'analisi del mito viene spesso anche un poco appesantita nella lettura. Vi è quindi un'inclinazione complessiva di tutto il discorso, un'inclinazione antifilosofica, un'inclinazione positiva, un'inclinazione in direzione della logica, della matematica. E che cosa succede qui? In questo punto culminante del discorso di Lévi-Strauss dei rapporti tra musica e mito, succede che il tono e il tipo di problema è schiettamente, quasi direi spudoratamente, di inclinazione idealistica. Mi spiego subito: l'idealistica nel senso hegeliano del termine. Ho detto prima musica e mito, forme dello spirito. Sono stato tentato di usare questa espressione. Questa espressione è particolarmente calzante ora che abbiamo fatto questo discorso, cioè la stessa musica e mito diventano titoli per forme dello spirito nel senso della tradizione hegeliana, cioè modi in cui la spiritualità, e quasi sarei tentato di dire la spiritualità assoluta di cui parlava Hegel, si relativizza e si determina storicamente. Questo è il punto. Questa determinazione storica che la problematica dei rapporti tra musica e mito riceve è una determinazione, secondo, che presuppone già un'idea di storicità particolare, che è intrisa di spirito idealistico, di inclinazioni idealistiche, benché nel testo di Lévi-Strauss questo aspetto non compaia come aspetto metodologicamente e filosoficamente esplicito. La storia, cioè, come qui viene considerata, è la storia di questa spiritualità che va assumendo forme diverse nel divenire complessivo della storicità in grande. Questa è una idea tipicamente hegeliana. È tipicamente hegeliano l'avvicendamento delle forme, e l'avvicendamento delle forme, forme dello spirito, proprio come viene descritto qui, nel senso del tramonto di qualcosa, dell'avvento di qualcos'altro, di un'eredità che viene lasciata, che deve trapassare in un nuovo alveo della spiritualità. L'idea che vi sia una eredità che viene lasciata, che si trasforma. In generale tutta la posizione hegeliana mantiene il grandissimo interesse e la sua validità proprio per la per la forza con cui pone il problema della necessità di fornire un'interpretazione di carattere generale all'interno dell'evolversi degli eventi storici. Questo è il problema che in Hegel emerge e che è un problema di cui non si può certo esprimersi in poche parole. Ma certamente le difficoltà intrinseche della posizione hegeliana, e che sono poi difficoltà di sovrapposizioni pregiudiziali sostanzialmente, in fondo le ritroviamo anche, a me sembra, in questo finale di Lévi-Strauss. Il fatto curioso è che il mutamento di direzione nel tema dei rapporti tra musica e mito, che pone il problema di rapporto genetico, di rapporto storico, è anche curiosamente un mutamento di stile dell'indagine, un mutamento nel modo di approccio, ed un mutamento che è in urto con la direzione principale di quella che è l'analisi stessa di Lévi-Strauss, l'analisi del mito. Nell'analisi del mito che fa Lévi-Strauss certamente non c'è mai il sospetto di un momento hegeliano. Cioè, l'analisi del mito procede appunto positivamente per confronti concreti tra mito e mito, con tentativi di comporre il quadro della struttura mitica, e nulla all'interno di questa impostazione sembra far pensare a un rimando filosofico di tipo hegeliano. Pensiamo, io ho citato pertanto per indicare un diverso tipo di angolatura del problema del mito, che a mio avviso in realtà è lontanamente presente anche in Lévi-Strauss, la posizione di Cassirer, che in parte rileva il proprio sfondo filosofico dal kantismo, ma in parte anche dall'hegelismo. Direi che vi è una grossa differenza tra queste due posizioni proprio da questo punto di vista. Ma fino a che punto vi è questa differenza? Come mai nel momento in cui stiamo affrontando il problema del mito, in certo senso considerato dall'ottica del musicale, vi è questo tipo di impennata metodologica, ma anche non soltanto metodologica, filosofica? Ecco che qui, a mio avviso, ci troviamo di fronte a uno degli aspetti conflittuali che sono certamente presenti nella posizione di Lévi-Strauss. La nostra esposizione ha già conosciuto dei momenti tutto sommato, come dire, non ricomposti in un'unità di insieme realmente convincente, o comunque in improvvisi capovolgimenti, in improvvisi mutamenti di chiavi del discorso. Basti ricordare lo scambio che avviene a un certo punto nella problematica temporale tra tempo fisiologico e tempo viscerale. Già allora io avevo notato questo trucco sostanzialmente, per cui abbiamo un discorso apparentemente facendo mostra di pesante positivismo, e poi ci troviamo a che fare con questa nozione di tempo viscerale che in realtà è di tipo vitalistico. Abbiamo già visto come risolva qualche problema che non mette in questione solo la problematica dei rapporti tra musica e mito, ma forse ci può anche far riflettere su quella che è poi il senso complessivo dell'operazione che svolge Lévi-Strauss. Così come qui è particolarmente singolare questa emergenza di un momento pesantemente filosofico. Voi potrete chiedere se questa componente idealistica hegeliana sia una componente che mettiamo in rilievo noi come lettori di Lévi-Strauss, calcando un po' la mano, orientati da intenzioni critiche, oppure se questa componente sia realmente esplicita e palese. Io invito voi stessi a fare un controllo in questa direzione. In ogni caso io ritengo di non aver in questa esposizione affatto calcato la mano. Al contrario, direi che vi sono altri elementi che confermano in maniera particolarmente pesante questa inclinazione del discorso di Lévi-Strauss, e devo dire in una direzione che a mio avviso compromette l'interesse di questo discorso, compromette proprio perché lo esaspera, perché evidentemente fino a questo punto noi siamo rimasti in ultima analisi entro i limiti di una rilevazione di alcuni grandi momenti di passaggio della cultura europea, il passaggio al romanzo con Cervantes, se voi volete, il passaggio alla fine della fisica qualitativa del Rinascimento, il problema di una modificazione senz'altro indiscutibile all'interno dello sviluppo della musica europea, e abbiamo in qualche modo prospettato un senso che colleghi questi grandi momenti della cultura europea. E fin qui siamo disposti a rilevare l'interesse di questo tipo di discorso, ma vediamo come si sviluppa, come continua, come ritroviamo ancora questo tratto tipicamente hegeliano in Lévi-Strauss. Bene, noi ritroviamo questo tratto non solo in questa interpretazione di un momento storico-culturale che viene in qualche modo reso significativo all'interno dell'evoluzione culturale in generale, ma lo troviamo, direi, di conseguenza in una ottica tipicamente hegeliana del problema, lo ritroviamo anche nel fatto che questo tema di una interpretazione da un punto di vista dello sviluppo generale dello spirito umano si propone anche per la propria opera, si propone anche per Hegel, ad esempio, come problema di una localizzazione del proprio sistema filosofico all'interno del sviluppo del pensiero filosofico stesso in generale. Hegel si sforza di mostrare la necessità del proprio sistema non soltanto con argomentazioni che stanno all'interno delle proprie metodologie, ma anche con giustificazioni che debbono riguardare il luogo che storicamente occupa il sistema hegeliano stesso. Cioè si tratta per Hegel, tra le varie giustificazioni che deve dare, anche di giustificare dal punto di vista dello spirito il fatto che esiste il sistema hegeliano. Il sistema hegeliano non esiste perché esiste Hegel, secondo Hegel. Il sistema hegeliano esiste perché esiste lo spirito, e lo spirito si manifesta, a un certo punto si manifesta nel sistema hegeliano. Questa è una conseguenza della posizione hegeliana. Si tratta di mostrare la necessità storica della propria opera dal punto di vista di una trama ideale, che deve essere esposta e chiarita. Di qui lo sforzo hegeliano di localizzare anche i filosofi che lo hanno preceduto in funzione del proprio sistema. Anche questo aspetto è presente vistosamente in Lévi-Strauss. Con notevole sorpresa noi possiamo accertare questo punto. Ed è presente inizialmente in maniera ambigua, e poi in maniera del tutto esplicita. In maniera ambigua direi nella ouverture del crudo e cotto. In maniera ambigua forse un po' subdola, per usare. Nel senso che nel crudo e cotto Lévi-Strauss, l'abbiamo già rammentato, richiama il tema dell'oggettivismo, del necessario oggettivismo dell'indagine antropologica. L'indagine antropologica, come un'autentica ricerca scientifica, deve guardare, e più di ogni altra, dato il suo tema, deve guardarsi dalle intromissioni di componenti di carattere psicologico soggettivo. Benissimo. Ma questo tema metodologico viene prospettato in realtà come se questa analisi, questa ricerca, non fosse un'analisi, per così dire, autentica, fatta da un analizzatore che si chiama Lévi-Strauss, che ha i suoi metodi di obiettivazione, ma è presentata come una sorta di rivelazione, o meglio, di autorivelazione che il mito fa di se stesso nell'opera di Lévi-Strauss. E questo è un modo un po' curioso di presentare il problema dell'oggettività di un'indagine scientifica. Lévi-Strauss, nell'ouverture del crudo e cotto, dichiara esplicitamente di essere egli stesso, e qui cito, messaggero occasionale del contenuto della struttura del pensiero mitico. E addirittura arriva a fare questa affermazione molto curiosa, che è indifferente che il pensiero degli indigeni sudamericani prenda forma sotto l'azione del mio, o il mio pensiero sotto l'azione del loro. Quando avete il testo sotto mano, eventualmente rileggete voi questa frase due o tre volte per cercare di capire che cosa sostanzialmente voglia dire. Ma l'unica conclusione che si può fare di commento a questa frase è che se accade che ciò che viene esposto nel testo di Lévi-Strauss sia appunto una rivelazione che il mito fa di se stesso, una presa di coscienza che il mito ha di se stesso, evidentemente non ha nessun rilievo la differenza tra arbitrio e necessità, cioè il fatto appunto che ci siano dei momenti in cui si possa dire che il mio pensiero è sotto l'influenza del pensiero indigeno o viceversa, che il pensiero indigeno sia sotto l'influenza del mio, perché questa differenza non interessa affatto. Quindi che cosa significa questo discorso intanto? Significa che non è affatto il professor Lévi-Strauss che ha fornito un'interpretazione del mito, ma è il mito che ha avuto la compiacenza appunto di pensarsi nella testa del professor Lévi-Strauss. Questo è, non so come dire, è Hegel in piccolo, un piccolo tratto, il peggiore direi, che colpisce Lévi-Strauss, Ma questa posizione è in realtà appunto qui affiorante, se il lettore disattento forse o il lettore frettoloso non si rende conto di questo, di questa componente presente in questa discussione, che tutto sommato ha a che vedere con l'oggettività dell'analisi che viene compiuta, ma viene in realtà viene ripresa nell'uomo nudo, quindi nel finale della mitologica, e viene ripresa secondo quegli aspetti che sono più messi a fuoco appunto nel finale dell'uomo nudo, e in particolare proprio in rapporto a questa tematica dell'avvicendamento delle forme. Abbiamo detto appunto che l'opera di Lévi-Strauss è una sorta di presa di coscienza del mito. In qualche modo dunque, nell'opera di Lévi-Strauss, questo è l'argomento che viene sviluppato, vi è una sorta di ritorno del mito. Cioè il mito, abbiamo detto, è morto. Al mito è subentrato il musicale e il narrativo. Però cosa accade quando Lévi-Strauss scrive la mitologica? Accade che la mitologica è da intendere come una riflessione che il mito fa di se stesso, quindi una sorta di ritorno, non già del mito come appunto pratica vivente fra gli uomini, ma il mito che diventa finalmente, cessa di essere una pratica vivente fra gli uomini, ma diventa consapevole dei propri significati. Questo è il problema. Ma questa consapevolezza, questa nuova consapevolezza, secondo Lévi-Strauss, ha una condizione, ed è una condizione parallela a quella che aveva determinato la fine del mito, cioè il ritorno del mito. Dovremmo spiegarlo più o meno nei termini in cui spiegavamo la morte del mito e il subentrare del musicale e del narrativo. Lo schema del discorso deve essere lo stesso, ma che cosa vuol dire che lo schema del discorso deve essere lo stesso? Se la morte del mito era condizione per il sorgere del musicale, allora inversamente una sorta di morte del musicale, di soppressione perlomeno di eclissi del musicale, deve essere necessario per che il mito diventi cosciente di sé. Se non proprio una morte del musicale, un'eclissi della musica, quantomeno un divorzio netto tra musica e mito, ed è questo il tema che comincia a emergere. Prima avevamo, badate bene, una datazione degli inizi del problema. Abbiamo detto fine 500, fine 600. Ora abbiamo una datazione per il concludersi di questa fase, che è una datazione evidentemente che riguarda la musica dei nostri giorni. Nella musica dei nostri giorni è avvenuto il divorzio tra musica e mito. la musica si è allontanata dal mito. E questa affermazione evidentemente per Levi-Strauss è di fondamentale importanza, perché tutta la sua problematica, che riguarda anche lo statuto estetico, quindi l'emozione musicale, il piacere, il carattere estetico della musica stessa, hanno a che fare con questo problema del suo rapporto con il mito. È avvenuto questo divorzio, ed è questo divorzio, guardate bene, che ha consentito l'impresa mitografica di Levi-Strauss, l'ha consentita da un punto di vista storico ideale. Ecco che qui abbiamo l'autointerpretazione della propria impresa culturale in termini storico universali. Questa autointerpretazione è data esplicitamente da Levi-Strauss quando dice che vi sarebbe un rapporto di correlazione, di opposizione tra il mio tentativo di recupero dei miti e i tentativi della musica contemporanea che dalla rivoluzione seriale in poi si sarebbe definitivamente separata da essi. Vedremo nella lezione successiva di precisare questo riferimento musicale ai giorni nostri. Vorrei solo concludere osservando che il problema non finisce qui. Data questo tipo di impostazione, la musica seriale a cui si fa riferimento qui, di cui parleremo tra breve, sarebbe a sua volta erede del romanzo che viene posto in questa prospettiva come in crisi, come in via di scomparsa. Così che recuperiamo simmetricamente a rovescio tutto il discorso precedente che facevamo per quanto riguarda l'origine del problema. Oggi, dice Levi-Strauss, in mito e significato, stiamo assistendo alla scomparsa del romanzo, e può dirsi che quanto avvenne nel XVIII secolo, quando la musica rilevò la struttura e la funzione della mitologia, si stia verificando di nuovo, nel senso che la cosiddetta musica seriale ha sostituito il romanzo come genere nel momento in cui esso sparisce dalla scena letteraria.